Quando chiesero a Ludwig Wittgenstein quale fosse il suo primo ricordo, lui disse: "La barba di Brahms che mi accarezzava nella culla". Ora, questo la dice lunga sia sulla famiglia di Wittgenstein che su di lui. Ma effettivamente era una famiglia estremamente facoltosa. Il padre aveva fatto un sacco di quattrini lavorando per le traversine delle ferrovie insieme alla famiglia Krupp. Era diventato un miliardario. Brahms non era l'unico musicista amico di famiglia, un altro era Mahler. E effettivamente la lunga serie di fratelli e sorelle di Wittgenstein, in qualche modo, è stata legata anche alla storia dell'arte. Per esempio, un fratello di Ludwig, che si chiamava Paolo, Paul, perse un braccio, purtroppo il braccio destro, era un pianista, durante la Prima Guerra Mondiale. E allora per lui Ravel scrisse il famoso concerto per mano sinistra sola, che è diventato famoso. Molti si dimenticano che appunto il pianista per cui era stato scritto era uno dei fratelli di Wittgenstein. La sorella Margaret, invece, quando si sposò, ricevette come regalo di nozze un grande dipinto, 2 metri per 3, dipinto niente meno che da Klimt. E questo appunto dà un'idea delle capacità finanziarie della famiglia. Ma naturalmente era una famiglia anche di gente molto dotata. Per esempio, erano tutti più o meno musicisti. Wittgenstein, Ludwig suonava il clarinetto. Il fratello Hans veniva considerato come un genio musicale del tipo di Mozart. 4-5 anni suonava e componeva e fece una fine molto strana. A 20 anni uscì di casa e non tornò mai più. Si persero completamente le sue tracce e si dissolse nel nulla. Non fu l'unico membro della famiglia che in realtà finì tragicamente o perlomeno in maniera misteriosa. Uno dei fratelli si suicidò in un bar dopo che aveva scoperto di essere omosessuale, fece suonare dal pianista la sua canzone preferita, bevette un drink e si sparò un colpo. E un altro invece si sparò un colpo al fronte perché ormai la guerra stava finendo, si tratta della Prima Guerra Mondiale e lui era ufficiale, i soldati non obbedivano più e finì così. Quindi, insomma, fa capire questo che la famiglia era appunto numerosa, interessante e variegata. Quando nel 2000 la rivista Time decise di fare un'inchiesta, di nominare il personaggio del secolo, il personaggio del secolo risultò essere Albert Einstein, ma poi fecero delle classifiche, diciamo così, per discipline differenti e in filosofia il filosofo del secolo fu appunto Wittgenstein. C'è un motivo che vedremo tra poco quando parleremo dei suoi lavori, dei suoi libri. Il motivo per cui è diventato il filosofo del secolo è perché scrisse 2 libri completamente contrapposti uno all'altro. E sono 2 libri che appartengono alle 2 tradizioni filosofiche, quella analitica e quella continentale, quindi insomma quello che si chiama tenere il piede in 2 scarpe, naturalmente, no? Piacere un po' a tutti. Quale fu l'educazione di Wittgenstein, i primi passi, diciamo così, nella sua vita? Beh, anzitutto fece una scuola tecnica, quindi non quello che noi chiameremmo un liceo, bensì appunto un istituto tecnico, in cui aveva anche dei compagni di scuola interessanti, se così possiamo chiamarli. Nel corso della loro vita entrambi ebbero una fissazione in mente che era la fissazione della soluzione finale. Wittgenstein aveva questa idea, no, che bisognava fare la soluzione finale dei problemi del linguaggio. E quell'altro invece aveva una soluzione finale un po' più tragica, si chiamava Adolf Hitler, era nato una settimana prima di Wittgenstein e andò a scuola insieme a lui. Dopo questi inizi, Wittgenstein incominciò a lavorare, a fare lavoro tecnico, finché finì a Cambridge. Era agli inizi del Novecento, i primi anni del Novecento. A Cambridge c'era un grande fervore filosofico. Uno dei personaggi più interessanti e più noti era Bertrand Russell. E Wittgenstein arrivò nel momento in cui Russell stava lavorando, aveva quasi finito di scrivere ormai i Principia Mathematica, verso gli anni 13-14, e incominciò a interessarsi di logica matematica. Subito incominciò anche a far vedere che aveva una personalità un po' fuori del comune, anche con tratti abbastanza strani. Ad un certo punto andò nel 1913 o 14 nel nord della dell'Europa, nei fiordi della Norvegia, in un ritiro spirituale quasi, a pensare alla logica. Poi tornò, erano anni tragici naturalmente, incominciò la Prima Guerra Mondiale, Wittgenstein andò volontario al fronte, qui si fece una spaccatura con Russell, il quale invece era un pacifista, un antimilitarista, finì addirittura in galera per propaganda antimilitarista. E i due non si videro per molti anni, perché Wittgenstein prima andò nell'esercito, nelle retrovie, poi fu mandato al fronte, poi arrivò in Italia e in Italia fu preso prigioniero. Passò alcuni mesi in prigionia a Cassino e quando tornò, poco dopo la guerra, pubblicò il suo primo grande libro che si chiamava Il Trattato Logico-Filosofico, al quale ci rivolgeremo tra un momento. Il Trattato Logico-Filosofico, che fu poi stampato nel 1921-22, prima in tedesco e poi in inglese, è un libro che ha fatto storia. Forse si potrebbe chiamarlo trattatello, perché è un libro veramente mingherlino, smilzo, qualche decina di pagine. E in realtà sono sette capitoli numerati. Tutte le proposizioni di questo libro sono numerate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e poi ci sono commenti alla prima che si chiamano 1, 1, 1, 2, 1, 3, poi ci sono commenti ai commenti che si chiamano 1, 1, 1, 1, 1, 2, eccetera, e così via, in una specie di albero, no, con questi numeri messi come puntatori. Poiché le sette proposizioni principali sono soltanto sette frasette, possiamo leggerlo anzitutto e poi cominciare a commentarlo per cercare di capire come mai questo libro è diventato così importante. Sentiamo le parole del trattato di Ludwig Wittgenstein. 1. Il mondo è tutto ciò che accade. 2. Ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose. 3. L'immagine logica dei fatti è il pensiero. 4. Il pensiero è la proposizione munita di senso. 5. La proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari. 6. La forma generale della funzione di verità è sigma p n sigma. 7. Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere. Noi parleremo di ciò che si può parlare, cioè i primi sei punti, e taceremo probabilmente sul settimo. Anzitutto i primi due hanno a che fare col mondo, ve li ripeto brevemente, il mondo è tutto ciò che accade, e poi ciò che accade, il fatto, è il sussistere di stati di cose. Che cosa c'è di strano e soprattutto cosa c'è di nuovo in queste proposizioni, in particolare nella prima, il mondo è tutto ciò che accade? Beh, i filosofi precedenti avrebbero probabilmente detto il mondo è tutto ciò che è, non ciò che accade. Il passaggio dall'essere all'accadere è in realtà qualcosa che ha a che fare con mutamenti che erano avvenuti non tanto nella filosofia, quanto soprattutto nella scienza. Siamo ai primi del Novecento, ma è ovviamente dopo il 1905 e in parte anche dopo il 1915. Quelle due date fondamentali che costituiscono le date di nascita nel 1905 della relatività speciale e nel 1915 della relatività generale. La relatività aveva fatto capire e vedere, soprattutto dimostrando, che non esiste una separazione tra lo spazio da una parte e il tempo dall'altra, bensì spazio e tempo sono uniti in un continuo quadridimensionale, come viene chiamato, che si chiama appunto spazio-tempo. Cioè le cose importanti non sono più gli oggetti che si muovono nel tempo, che evolvono, che hanno una storia, ma sono gli eventi, gli oggetti in un istante di tempo. E Wittgenstein recepisce questo cambiamento epocale della scienza e incomincia appunto il suo libro parlando e dicendo che il mondo è tutto ciò che accade, cioè sono gli eventi le cose di cui parleremo. E ciò che accade è il sussistere di stati di cose, accadono le cose che gli oggetti fanno accadere. Gli altri due punti successivi, 3 e 4, invece, hanno a che fare non con il mondo, ma con il pensiero. Infatti, ricordiamoli brevemente, l'immagine logica dei fatti è il pensiero. E poi, quarto, il pensiero è la proposizione munita di senso. Qual è l'idea di Wittgenstein? All'inizio, gli anni appunto 20 del Novecento, sembrò una grandissima novità. Perché? Perché si erano perse nella storia della filosofia le tracce di tutto ciò che avevano fatto le scuole logiche degli stoici, in particolare la grande scuola di Crisippo, che era una delle tre grandi scuole, il portico cosiddetto, no? Insieme all'Accademia Platonica e al Liceo Aristotelico. Gli stoici erano stati cancellati dalla storia. Perché? Ma perché erano una filosofia analoga a quella del cristianesimo, in contrapposizione, però laica. Cioè credevano nel logos, credevano nell'ordine dell'universo, ma non credevano in realtà negli dei incarnati come quelli del cristianesimo. Il cristianesimo li cancellò completamente, per secoli si persero le loro tracce. Soltanto a metà del Novecento, quindi molto dopo Wittgenstein, si cominciarono a riscoprire le tracce del loro pensiero e si scoprì che gli stoici avevano pensato esattamente le cose che 2000 anni dopo Wittgenstein incominciava a dire. Queste cose consistono, dette in termini abbastanza semplici, in questo, che c'è il mondo, che è il sussistere degli stati di cose. Questo mondo noi lo guardiamo attraverso i nostri sensi e lo pensiamo attraverso il nostro pensiero. E il nostro pensiero lo esprimiamo attraverso il nostro linguaggio. Ora, l'idea di Wittgenstein è che c'è un isomorfismo, una identità di struttura tra il mondo e il pensiero da una parte e il pensiero e il linguaggio dall'altra. E naturalmente mettendo insieme queste due identità di struttura c'è un'identità tra il mondo da una parte e il linguaggio dall'altra. E allora che cosa deriva da questa posizione, che come ho detto è una posizione stoica che però poi è stata ripresa in tempi moderni appunto da Wittgenstein? Beh, deriva il fatto, abbastanza singolare, che se uno vuole studiare il mondo basta che studi il linguaggio, perché il mondo è riflesso con la stessa struttura nel linguaggio. Se uno studia il linguaggio capisce come è fatto il mondo, ed è di qui che comincia appunto questa avventura della filosofia del linguaggio, che diventerà una delle due principali branche della filosofia nel corso del Novecento. Da dove venne a Wittgenstein l'idea di fare questo isomorfismo? Beh, gli venne molto semplicemente, come spesso accadeva con lui, no, da un fatto banale. Nel 1914 lesse su un giornale che c'era stato un incidente automobilistico, che si era andato in tribunale per decidere chi aveva ragione e chi aveva torto, e di fronte al giudice, per spiegare come erano andate le cose, i signori, in contenzioso fra loro, avevano messo delle macchinine, dei pupazzetti, e facevano vedere che cosa era successo. Qui c'era la macchina, poi si era spostata, eccetera. E Wittgenstein capì, no, che allora era possibile rappresentare uno stato di cose che era avvenuto nel mondo attraverso queste immagini, queste macchinine. E di lì gli venne appunto l'idea, no, di dire, beh, allora forse il pensiero rappresenta, no, in una maniera astratta quello che succede concretamente nel mondo, e il linguaggio esprime in una maniera concreta quello che noi pensiamo astrattamente nella nostra testa con il nostro pensiero. Questo è l'impianto fondamentale dei primi quattro punti del trattato. I due punti successivi, il quinto e il sesto, invece passano dal pensiero, dalla rappresentazione attraverso il pensiero del mondo, al linguaggio che esprime questo pensiero. E soprattutto cercano di farci capire come è fatto il linguaggio, perché abbiamo detto prima che lo studio del linguaggio per Wittgenstein diventa lo studio del mondo, no? E quindi è quello lo studio fondamentale che bisogna fare. E ricordiamo brevemente il quinto e il sesto punto. Il quinto dice: la proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari. Ora, cosa vuol dire questo riferirsi alla forma generale delle proposizioni parlando delle proposizioni elementari? Beh, significa fare quello che Russell già nel 1918 aveva chiamato la filosofia dell'atomismo logico. Atomismo subito ci fa venire in mente gli atomi, ovviamente, e quindi la chimica, che alla fine dell'Ottocento era diventata un po' il simbolo dell'impresa scientifica, si era raggiunta una classificazione degli elementi attraverso la tavola di Mendeleev, e naturalmente i filosofi, in particolare i logici, avevano recepito questi grandi cambiamenti e avevano capito che così come la chimica descrive attraverso un piccolo numero di sostanze elementari, atomiche, tutta la grande complessità del mondo fisico, così il linguaggio doveva poter descrivere la grande complessità del mondo linguistico, appunto tutte le frasi possibili, attraverso un piccolo numero che corrisponde alla tavola periodica degli elementi di proposizioni elementari o, come le chiamerà poi appunto Russell, proposizioni atomiche. E questo è quello che dice appunto il quinto punto, quando parla, dice, la proposizione è una funzione di verità delle proposizioni elementari. Lui usava questa parola appunto, ma oggi noi chiamiamo le proposizioni elementari atomiche. Ecco che quindi si comincia a vedere, no, questo isomorfismo in azione tra il linguaggio da una parte e il mondo dall'altra. Le proposizioni atomiche nel linguaggio corrispondono agli atomi nella chimica e naturalmente i composti della chimica corrispondono alle proposizioni composte. Beh, qual è invece il significato di questa espressione un po' oscura, la forma generale della funzione di verità è questa formula e del punto sesto? Beh, l'approccio forse originale di Wittgenstein alla logica e allo studio del linguaggio. Ancora una volta è qualcosa che gli stoici avevano fatto da molto tempo prima, ma come ho detto queste cose erano state dimenticate, quindi lui poteva immaginare, anche i suoi lettori, che si trattasse di cose molto nuove e molto originali. L'approccio di Wittgenstein è quello che oggi noi chiameremmo un approccio semantico. Ed era contrapposto, ed è per questo che sembrava una novità, all'approccio sintattico invece che Frege prima e poi Russell e Whitehead dopo avevano invece usato. Per capire bene qual è la differenza tra questi due approcci, pensiamo un momento a come Russell, per esempio, o Frege capivano che una certa proposizione era vera. Beh, per loro la verità era riducibile, riconducibile alla dimostrabilità. Si sa che qualche cosa è vero quando si riesce a dimostrarlo partendo da certi assiomi e usando certe regole logiche. Cioè le verità sono i teoremi. Wittgenstein invece capovolge completamente le cose. Invece di partire dal basso in maniera sintetica attraverso gli assiomi e poi costruire via via le verità attraverso dimostrazioni e deduzioni, lui parte dall'alto. E dice, cerco di capire subito, senza fare dimostrazioni come quelle di Frege o di Russell, quali sono le formule vere o valide, come le diremmo noi. Lui le chiamava le tautologie. Sono le proposizioni che sono sempre vere in qualunque mondo noi le vogliamo interpretare. Sono quelle che oggi noi chiameremmo le verità logiche. Inventò un piccolo strumento tecnico che si chiamavano le tavole di verità. Queste proposizioni avevano delle variabili, si mettevano tutti i possibili valori di verità delle variabili e se per tutti questi possibili valori di verità veniva sempre fuori il fatto che la formula o la proposizione era vera, cioè una proposizione sempre vera, tautologica, allora quelle erano le verità logiche. Wittgenstein pensava di aver scoperto appunto un modo alternativo a quello di Frege e Russell, ma nello stesso anno in cui uscì il trattato, nel 1921, un matematico di nome Emil Post, in realtà senza conoscere Wittgenstein ovviamente, fece qualcosa di molto più importante e molto più lungimirante, cioè dimostrò un teorema. Il teorema di Post diceva che i teoremi che Russell e Frege riuscivano a dimostrare nel loro sistema partendo dagli assiomi e usando le regole di deduzione logica erano esattamente le tautologie che si potevano verificare attraverso le tavole di verità. In altre parole, non c'era contrapposizione tra l'approccio di Wittgenstein e quello di Russell, anche se Russell credeva che invece fosse una completa rivoluzione e Wittgenstein tronfiamente pensava appunto di aver sostituito il suo maestro. Sono due approcci complementari che però si può dimostrare essere appunto equivalenti. Il settimo punto del trattato, l'ultima parte di questo famoso libro, è in realtà il più importante, viene citato a sproposito continuamente perché è molto difficile che la gente capisca e sappia di che cosa stava parlando Wittgenstein e a che cosa alludeva. Però è una frase talmente bella che rimane nella testa e la si cita appunto anche storpiandola. La frase dice semplicemente: su ciò di cui non si può parlare bisogna tacere. Cosa c'entra questo con tutto ciò che abbiamo detto prima, il mondo, il pensiero, il linguaggio, la struttura identica, quello che appunto si chiama tecnicamente l'isomorfismo tra le tre parti, i tre corni, diciamo così, e l'analisi del linguaggio attraverso le proposizioni atomiche, la caratterizzazione della tautologia, tutto questo impianto logico che poi finisce in una frase che sembra qualche cosa quasi da cioccolatino, queste frasi che poi vengono ripetute. L'idea di Wittgenstein è questa: Wittgenstein sosteneva che il linguaggio ha delle limitazioni, e anche il pensiero naturalmente, perché ricordiamoci, no? Mondo, pensiero e linguaggio sono in fondo la stessa cosa, perlomeno dal punto di vista della struttura. Quali sono le limitazioni del linguaggio secondo Wittgenstein? Beh, Wittgenstein sostiene che ci sono cose che il linguaggio può mostrare ma non può dire, cioè ci sono cose che quando si parla, no, in qualche modo vengono appunto mostrate, che vengono dette dal linguaggio, ma che non sono dette nel linguaggio, non ci sono parole per esprimerle. E poi questo diventa una metafora appunto dell'indicibile dal punto di vista filosofico. Wittgenstein tra l'altro pensava che le cose veramente importanti per l'uomo fossero quelle che non si possono dire. Cioè, in altre parole, la metafisica, così potremmo chiamarla oggi, no, era la cosa veramente importante. Ma il linguaggio della metafisica non può parlare, può soltanto mostrarla. Le uniche cose di cui il linguaggio può parlare sono quelle che appartengono alla scienza, e allora c'è questa tragedia, diciamo così, della vita intellettuale umana. Si può parlare soltanto e di tutte le cose che in fondo non ci interessano veramente. Quelle che invece ci interessano veramente sono le cose su cui dobbiamo tacere. Ed è per questo anche che in parte questo motto è diventato così importante. Ma aveva ragione Wittgenstein oppure no? Beh, dipende da come lo si interpreta, perché è molto facile naturalmente fare affermazioni generali, ma poi quando si entra nel dettaglio, no, diventa un po' più complicato riuscire ad argomentare. Se intendeva Wittgenstein dire che il linguaggio non può parlare della propria sintassi, allora aveva torto, perché qualche anno dopo, nel 1931, Kurt Gödel, il grande logico, l'analogo di Aristotele nei tempi moderni, dimostrerà esattamente il contrario. Per dimostrare i suoi famosi teoremi di incompletezza della matematica, lui dovrà riuscire a descrivere la sintassi dei linguaggi, in particolare del linguaggio matematico, all'interno del linguaggio della matematica stessa. E quindi, in altre parole, questa è la confutazione dell'idea di Wittgenstein che il linguaggio non potesse parlare della propria sintassi. È falso, lo può fare, ed è proprio sul fatto che lo possa fare che si basano le dimostrazioni dei teoremi di Gödel. Se invece Wittgenstein intendeva che il linguaggio non può parlare della propria semantica, allora in questo caso aveva ragione, perché pochi anni dopo Gödel, nel 1936, a proposito della verità, dimostrerà che la verità non si può definire all'interno di un linguaggio. Quando si parla della verità di un linguaggio, questa verità sta in un linguaggio superiore, ma non può essere definita all'interno del linguaggio stesso. È chiaro che, detto così, significa semplicemente che Wittgenstein non aveva ben chiaro che cosa volesse dire, aveva intuito che il linguaggio aveva certe limitazioni, non sapeva bene quali fossero, ma quello che successe in seguito poi spiegò esattamente quali erano le limitazioni del linguaggio, non può parlare della propria semantica, e quali invece erano le potenzialità del linguaggio, cioè può parlare della propria sintassi. Quando il trattato uscì nel 1921 in Germania, nel 22 in Inghilterra, fece naturalmente un grande scalpore. Ho detto che appunto col senno di poi, cioè con quello che noi conosciamo oggi degli stoici, sembra semplicemente una rimasticatura 2000 anni dopo delle teorie appunto della scuola stoica, del portico di Crisippo e dei suoi seguaci. Però all'epoca effettivamente sembrava qualche cosa di nuovo. Soprattutto sembrava qualcosa di nuovo a Wittgenstein stesso, il quale pensò di aver risolto tutti i problemi, e dunque era inutile stare a Cambridge a perdere tempo a fare professore. Ormai la filosofia era finita, il suo libro l'aveva finita. Il motto del libro era una massima che diceva: ciò che si può dire in tre parole. Cioè, in altre parole, è inutile stare a perdere molte parole e fare lunghi discorsi, le cose che si possono dire brevemente, e infatti il suo libro era un piccolo libro, come ho detto, poche decine di pagine, sette sole proposizioni commentate a varie stratificazioni, vari livelli di complicazione, e addirittura era quasi una poesia. Per esempio, la famosa settima frase, appunto, su ciò di cui non si può parlare, bisogna tacere. E allora che cosa succede quando uno scrive un libro che crede abbia finito la filosofia, crede che abbia risolto tutti i problemi che c'erano da risolvere? Scrive una prefazione, no, in cui dice: credo di aver trovato la soluzione finale ai problemi della filosofia, che è appunto quella che poi avrebbe spiegato nel seguito del libro. Ma Wittgenstein coerentemente, ed era da questo punto di vista bisogna dargliene atto, una persona molto coerente, decise di abbandonare l'insegnamento. Pochi anni prima, nel 1919, aveva già abbandonato l'eredità di famiglia. Era, come abbiamo detto, una famiglia ricchissima, lui era un miliardario, e lui decise di vivere molto modestamente in una cameretta del collegio di Cambridge dove insegnava. E naturalmente, avendo deciso che non si poteva più insegnare perché non c'era più niente da insegnare, aveva risolto tutto, no, non poteva nemmeno più starsene nel collegio coerentemente, quindi andò a fare il giardiniere in un convento. Era il 1920, lavorò per un po' nell'orticello del convento. In un altro periodo della sua vita pensò di addirittura diventare membro del convento, di diventare un monaco, diciamo così, un frate, ma non lo fece mai. E a questo punto decise che poteva andare però a insegnare ai bambini delle elementari. Si ritirò sulle montagne dell'Austria e per 6-7 anni, dal 1920 al 1926, insegnò ai bambini. Non è però l'analogo di un dottor Schweitzer che se ne va in Africa a fare del bene. In realtà il personaggio, come si è probabilmente intuito, era un personaggio un po' balzano, un po' fuori dal comune, con un strano carattere, anche un po' pazzerello, diciamoci pure la verità, no? E quindi insegnava in una maniera che non era proprio forse l'analogo della scuola Montessori, prendeva a sberle i ragazzini. E quindi dopo 6-7 anni di questa vita, non so se felice o comunque sicuramente ritirata dall'accademia, se ne ritornò a valle. Cioè andò a Vienna, non aveva più soldi lui, ma i familiari sì, in particolare la sorella, Margarete, quella del dipinto di Klimt, aveva deciso di farsi fare una casa. Disegnò questa casa, la progettò alla sua maniera, si può ancora visitare oggi, è una ambasciata, credo che sia l'ambasciata d'Ungheria o qualcosa del genere, uno di questi paesi, io l'ho vista, ed è una casa interessante perché c'è l'impronta di un genio. Tutte le camere sono diverse, hanno tutti i soffitti di altezze diverse, le forme diverse, ciascuna è fatta pensandola per un certo scopo, anche i vari livelli dei pavimenti, insomma diciamo che non è forse la casa più funzionale possibile, però certamente no, è l'espressione di un genio. Ma qualche cosa successe mentre Wittgenstein stava lavorando e seguendo i lavori di questa casa, ed è il momento in cui ebbe dei ripensamenti sul fatto se veramente il trattato avesse risolto tutti i problemi del linguaggio. Mentre Wittgenstein stava lavorando, dirigendo i lavori della casa di Vienna per la sorella, si accorse che forse nel trattato si era dimenticato di qualche cosetta. Perché per far lavorare i muratori bisognava dare degli ordini, bisognava dirgli vieni qui, fai questo, vai là, eccetera. E questo è molto difficile immaginarsi, no, che corrisponda a qualche cosa nel mondo. C'è tutto un aspetto nel linguaggio che si riferisce appunto agli ordini che non viene catturato dalle frasi dichiarative che semplicemente esprimono la situazione di stati di fatto. Cioè Wittgenstein incomincia ad accorgersi che forse nel trattato si era dimenticato di una parte del linguaggio. Lui credeva di aver fatto la soluzione finale di tutto, ma aveva risolto certi problemi. Forse ce n'erano altri che valeva la pena di continuare a studiare. Naturalmente il cambiamento non fu immediato, non è che da un giorno all'altro lasciò il cantiere edile e ritornò all'università, però ci furono vari episodi che cominciarono ad accumularsi uno sull'altro. Un altro fu quando incontrò un suo amico, un economista italiano che si chiamava Sraff, che viveva a Cambridge, anche lui era andato via sotto il fascismo perché aveva scritto degli articoli contro il duce Mussolini, era anche lui figlio di una famiglia benestante, e Sraffa era diventato amico di Wittgenstein. Un giorno che lo vide, parlarono passeggiando, e Sraffa gli disse: ma sei sicuro che tutto nel linguaggio corrisponda a ciò che succede nel mondo? Per esempio, questo gesto, a che cosa corrisponde nel mondo? E Wittgenstein disse, ah, certo, in effetti mi sono dimenticato anche dei gesti. Il linguaggio può a volte esprimere delle cose che non sono però situazioni di stato di fatto. Terzo, ultimo episodio, perlomeno di quelli che raccontiamo noi, nel 1928 Wittgenstein va a sentire un famoso matematico, filosofo olandese che si chiama Brouwer, il guru dell'intuizionismo, del costruttivismo, e vede che Brouwer sta facendo una distinzione. Dice la verità è qualcosa che non ha senso, perché noi non possiamo conoscere la verità. L'unica cosa che noi possiamo veramente conoscere sono ciò che noi dimostriamo, cioè la dimostrabilità, il vero argomento che noi dobbiamo studiare, non la verità, che invece è qualcosa di metafisico che dovremmo semplicemente abolire o rimuovere. Di nuovo una terza volta che Wittgenstein si trova di fronte all'evidenza ormai che il trattato non era affatto la soluzione finale dei problemi e che c'erano molti altri problemi. E allora anzitutto incomincia a pensare, dire ma come può essere successo? Come mai non mi sono accorto di queste cose? E conia tutta una serie di aforismi, di motti che poi incominceranno a formare il nucleo, la prima parte del suo prossimo libro, che si chiamerà Le ricerche filosofiche, e che sarà un po' la risposta di Wittgenstein, il secondo Wittgenstein, a Wittgenstein, il primo Wittgenstein. Quali sono questi problemi? Beh, questi motti, questi aforismi, sono motti come siamo stati stregati dal linguaggio, siamo come delle mosche in una bottiglia che non riusciamo a vedere il collo per uscire, dobbiamo smetterla di pensare e incominciare ad agire, e così via. E questi motti appunto formano, come dicevano, il nucleo iniziale di una nuova ricerca che sarà l'altra faccia della medaglia, diciamo così, di Wittgenstein, del suo apporto alla filosofia. Wittgenstein è ormai maturo, siamo alla fine degli anni 20, per tornare a Cambridge, ricominciare a fare il professore universitario, a studiare, perché ha capito che in fondo il trattato non era quel capolavoro, perlomeno quella parola definitiva e finale che lui aveva pensato che fosse. E naturalmente deve cominciare a ripensare questo suo trattato. E le ricerche filosofiche, che sono il suo prossimo libro, che tra l'altro richiederà più di 20 anni per essere scritto e uscirà postumo soltanto, ma è l'unico altro libro ufficiale che lui scriverà nel corso della sua vita, le ricerche filosofiche iniziano con una critica al trattato. Solo che forse Wittgenstein era un po' imbarazzato a criticare se stesso, a dire c'è uno no, che pensava in questo modo e ha sbagliato tutto. E allora scopre che Sant'Agostino aveva più o meno le idee che lui aveva esposto nel trattato. E allora le ricerche filosofiche incominciano con una lunghissima tirata contro le idee sul linguaggio di Sant'Agostino, che sono in realtà le idee di Wittgenstein, del primo Wittgenstein. E però deve sostituire queste idee, questa critica, con qualche cosa di propositivo e di costruttivo. E abbiamo già visto nel caso delle macchinine, per esempio, che a Wittgenstein le idee venivano in maniera molto spontanea, molto anche naturale, a volte anche banale. E questa volta l'idea fondamentale gli venne andando a passeggio con un matematico, Freeman Dyson, e all'epoca era semplicemente un adolescente, un ragazzino, e passeggiando con Wittgenstein passarono vicino a uno stadio dove si giocava a football. E Wittgenstein fu illuminato, evidentemente non si era mai accorto che si poteva giocare a football, perché aveva altro a cui pensare, vide che la gente giocava e giocava un gioco che era definito dalle regole del gioco, ma non è che fosse un gioco universale, ci sono tanti altri giochi, ci sono gli scacchi, c'è la dama, ci sono le carte, eccetera, ogni gioco ha le sue regole, ci sono tanti giochi, non ce n'è uno universale. E Wittgenstein dice, ma sarà la stessa cosa per il linguaggio. Non c'è un linguaggio universale, come pensavano Frege, Russell, Whitehead e così via. Ci sono tanti piccoli linguaggi, ciascuno definito dalle sue regole del gioco. E allora introduce questa espressione, che poi diventerà famosa, l'idea dei giochi linguistici. Quindi si abbandona l'approccio di Russell e di Frege, l'idea di un unico linguaggio che riesca ad esprimere tutto ciò che c'è da esprimere, e si comincia a pensare in termini di tanti piccoli giochi linguistici, ciascuno dei quali risolve il problema che si pone mettendo certe regole. Ora però c'è un problema, perché nel caso che ci sia un unico linguaggio, ha senso chiedersi che cosa significa la verità di una proposizione. C'è un unico linguaggio e la verità è riferita a quel linguaggio lì, si deve definire la verità in quel caso. Quando ci sono tanti giochi separati, che cosa c'è di comune a tutti questi giochi? Basta pensare un momento in termini di giochi non linguistici, ma di giochi effettivamente come quelli che abbiamo citato. Cosa c'è di comune tra il calcio, gli scacchi e la dama? Il fatto che sono dei giochi, ma a parte questo non c'è nulla. No? E allora Wittgenstein capisce, no, che forse è difficile definire in astratto una volta per tutte una nozione di verità e che si tratta soltanto di vedere i vari giochi, no, indipendentemente. Fa una metafora quella di dire, insomma, quando vogliamo cercare la verità è come se noi stessimo sfogliando un carciofo, togliamo una foglia dietro l'altra perché cerchiamo di andare a vedere qual è l'essenza del carciofo. E cosa succede? Il carciofo è fatto solo di foglie. Quando si tolgono tutte le foglie, alla fine del carciofo non rimane più nulla. Questa metafora, col carciofo, ma con la cipolla, ovviamente, no? Fu usata prima anche da altri letterati. Ibsen, per esempio, la usò nel Peer Gynt, o Pirandello la usò nel Vestire gli ignudi. No? Nella cipolla si tolgono gli strati uno dopo l'altro e alla fine sì, è vero, c'è un piccolo cuoricino, ma è di nuovo una cipollina dentro la cipolla. Questo comunque è l'immagine che Wittgenstein diede nel suo libro e dal punto di vista filosofico comunque fu di nuovo una rivoluzione, perché decostruì in qualche modo l'idea di una verità assoluta e soprattutto univoca in tante piccole verità riferite a ciascuna al suo proprio gioco. Una volta che uno decide di lavorare con i giochi linguistici e non più con un unico linguaggio, si trova di fronte a due grossi problemi. Il primo problema è capire qual è il significato di una parola, perché il significato prima era riferito appunto ad un unico linguaggio, ci si poteva riferire a quello. Ma adesso che ci sono tanti linguaggi insieme, come si fa a capire qual è il significato di una parola? E l'idea di Wittgenstein è abbastanza naturale e divenne anzi addirittura famosa, è uno dei punti più fecondi, diciamo così, delle ricerche filosofiche. Sta in questo motto: il significato sta nell'uso. Il significato di una parola è dato dal modo in cui questa parola viene usata all'interno dei vari giochi linguistici in cui è permesso usarla. Mi spiace dirlo, ma anche questa, che è diventata una delle affermazioni più note, ripetute e usate di Wittgenstein, non è originale, perché la si trova esattamente nello stesso modo già secoli prima nel Trattato logico-filosofico di Spinoza, un libro che parlava di tutt'altro, parlava di religione in realtà, come dice anche il titolo, teologico-politico, e che però cercava di decostruire la religione, incominciando a dire che forse la Bibbia non era di ispirazione divina, eccetera. Ad un certo punto esce fuori esattamente con questa affermazione che il significato delle parole, in questo caso e nel caso di Spinoza, delle parole religiose, è dato dall'uso che ne viene fatto all'interno della religione o dei testi sacri. Ebbene, naturalmente questa idea che il significato è dato dall'uso divenne uno dei capisaldi del movimento del positivismo logico, che agli inizi si basava molto sulle idee di Wittgenstein, e acquistò una forma leggermente diversa in quello che viene chiamato il principio di verificazione. E si tratta semplicemente di considerare, per esempio, se certe teorie sono scientifiche oppure no, e l'idea è, bisogna andare a vedere quali sono i modi di verifica delle affermazioni che queste teorie fanno. Ed è per questo che, per esempio, i positivisti separarono nettamente teorie come quelle scientifiche e matematiche da altre teorie, per esempio come la psicanalisi, in cui non c'erano metodi di verifica delle affermazioni. Le teorie psicanalitiche, naturalmente, secondo i positivisti logici, sono semplicemente delle affermazioni fatte dai vari psicanalisti, ma che non hanno nessun modo di essere verificate. E in base al principio di verificazione, dunque, non sono teorie scientifiche. Come vediamo, quindi, anche questa affermazione di Wittgenstein sul significato e l'uso, che non è così originale perché deriva da Spinoza, in realtà ebbe poi un grande impatto, perché l'affermazione di Spinoza era stata dimenticata e invece quella di Wittgenstein divenne appunto il caposaldo del positivismo logico. C'è un problema complementare a quello di cui abbiamo parlato poco fa, che era il problema di definire il significato di una parola, che Wittgenstein risolse dicendo il significato sta nell'uso che noi facciamo di questa parola. Ma questo uso, come impariamo noi a farlo? Cioè come si impara a parlare, in altre parole, se i concetti sono così fluidi e quindi non c'è un modo in cui si possano effettivamente spiegare? Wittgenstein ha una lunga sezione nel suo trattato in cui si interessa di come si fa a seguire le regole, come si fa a imparare le parole. E fa degli esempi, per esempio, molto semplici, che possono anche essere significativi e sorprendenti. Per esempio, come si conta per uno? Uno dice, vabbè, è molto semplice, no? Aggiungo uno, no? Quindi come si fa a contare per uno? Cominciamo, uno, due, tre, eccetera. E lui dice, va avanti. Quando uno arriva a mille, per esempio, dice 999, mille, 1001, 1002, e dice, no, ferma, perché contare per uno per me significa che quando arrivi a mille devi passare con i due. Ma dice, ma scusami, ma non me l'hai detto? E dice, certo, non potevo dirti tutto, perché contare per uno è un'operazione che richiede infiniti passi, bisogna saperlo fare per tutti i numeri. E io quando ti parlo ti posso spiegare con esempi soltanto un numero finito di questi esempi. Questi esempi definiscono l'operazione su quegli esempi lì, ma lasciano l'operazione, diciamo così, indefinita negli altri esempi. E allora uno ci pensa un momento e dice, mi sembra una stupidaggine questa, no? È chiaro che non impariamo a contare per uno numero per numero, o impariamo la regola di contare per uno. E lui dice, ah, questo è molto interessante. E come la impari una regola? Cioè abbiamo spostato il problema semplicemente di un passo, perché la regola poi per poterla imparare, di nuovo, possiamo impararla su un certo numero finito di esempi. E lui dice, vabbè, allora magari non sono il numero finito di esempi, impariamo una meta regola, no? E così via. E a forza di ritornare all'indietro, Wittgenstein dice, giustamente, ad un certo punto bisogna fermarsi. Questa discussione era già stata fatta da Kant prima di Wittgenstein nella critica della ragion pura, perché è un problema che effettivamente ci si pone. Come si imparano le cose che si imparano quando nessuno ti può far vedere tutti i casi in cui potrai e dovrai applicare, no, quello che hai imparato? Te ne possono far vedere soltanto un numero finito. La soluzione di Kant in realtà era stata di tipo naturalistico. Kant aveva detto, impariamo per esempio a parlare perché la nostra biologia è fatta così, il nostro corpo, il nostro cervello è stato fatto così, in altre parole dentro il nostro DNA, no, abbiamo le istruzioni per imparare a parlare in un certo modo. E la soluzione di Wittgenstein è complementare, invece, diverso ovviamente, no? È l'altra faccia della medaglia. Non è la natura, secondo Wittgenstein, quella che ci insegna e che ci determina l'apprendimento del linguaggio, ma è la cultura. Cioè non è la biologia, ma è la sociologia, è il fatto che noi viviamo in una comunità ed è la comunità che ci dà un colpo ogni volta, no, che usiamo una parola nel modo sbagliato. Così impariamo quando andiamo a scuola. Nessuno ci insegna le regole in astratto, forse si prova a dare queste regole, ma abbiamo già visto che non sono le regole che determinano l'uso, perché non lo possono fare. E allora ogni volta che tu sbagli qualcuno ti corregge e ad un certo punto tu impari, magari poi dopo molto tempo farai un altro errore, di nuovo vieni corretto, no? E così via. Cioè in altre parole Wittgenstein scopre che il linguaggio è un fatto collettivo. E come corollario deduce che non ci può essere un linguaggio individuale, un linguaggio privato. Cioè non ci può essere un linguaggio che solo una persona parla. Ma quali sono le cose che richiederebbero un linguaggio privato per poter essere espresse? Sono tutte le cose che riguardano ciò che noi abbiamo dentro di noi. C'è tutta una parte all'interno di noi che non è comunicabile, perché non è esprimibile in un linguaggio, perché se lo fosse sarebbe un linguaggio nostro e di nessun altro, e il linguaggio non può essere di qualcuno e di nessun altro perché è un fatto sociale. Ed ecco che allora Wittgenstein fa l'esempio, che poi è diventato famoso, del beetle in the box, lo chiama lui, lo scarafaggio dentro la scatoletta. Ci sono tante persone, ciascuna ha una scatoletta, tutti aprono la scatoletta e tutti dicono c'è uno scarafaggio nella scatoletta. Ma uno magari c'ha uno scarafaggio, un altro c'ha una scatoletta vuota, un altro c'ha una scatoletta con dentro una moneta. Tutti dicono la stessa espressione, ma non si possono capire perché nessuno è in grado e soprattutto nessuno può lasciar vedere la sua scatoletta agli altri. La scatoletta ovviamente è la nostra testa, quello che c'è dentro la nostra testa. Noi possiamo anche dirlo quando diciamo agli altri che abbiamo certi sentimenti, che la pensiamo in un certo modo e gli altri dicono sì sì ti capisco perché ho le stesse cose, e in realtà siamo come quegli animaletti dentro la scatoletta. Non sappiamo se quello che noi diciamo viene recepito dagli altri nello stesso modo in cui noi lo intendiamo. E questa di nuovo è una limitazione del linguaggio, molto diversa da quelle che il trattato aveva messo in evidenza, una limitazione che deriva per l'appunto dal fatto che non ci siano linguaggi privati. Quando il libro uscì, le ricerche filosofiche dopo la morte di Wittgenstein naturalmente fece un grande scalpore, molto di quello che c'era, soprattutto le prime parti, ormai si conoscevano perché erano circolati appunti sotto varie forme, quaderni di vari colori, marrone e così via, però vedere le ricerche, diciamo così, messe in forma editoriale fece effetto e si aprì tutta una nuova serie, una nuova scuola filosofica che è molto diversa da quella che segue invece il trattato, che è più vicina alla filosofia analitica, ed è un po' la versione, diciamo così, anglosassone di quella che noi oggi chiameremmo la filosofia continentale. Questo è il motivo, tra l'altro, per cui il Time dichiarò Wittgenstein il filosofo del secolo, perché era stato col trattato il simbolo della filosofia analitica come noi la conosciamo, e dall'altra parte con le ricerche filosofiche era il rappresentante altrettanto quotato di Heidegger della filosofia continentale. Le ricerche filosofiche sono divise sostanzialmente in tre parti. La prima parte è l'introduzione alla quale abbiamo accennato, in cui Wittgenstein fa una critica al trattato, parlando indirettamente invece di una critica alla teoria del linguaggio di Agostino. La seconda parte è quella che ha a che fare con i giochi linguistici, col carciofo, il fatto che non si può definire il significato se non attraverso l'uso che si fa di una parola, e sul come si apprende il linguaggio, come si apprendono le regole, e il fatto soprattutto che non esiste un linguaggio privato. Ci sono molte cose che noi sperimentiamo dentro di noi, forse di nuovo le cose più importanti che noi sperimentiamo nella nostra vita, che però non sono comunicabili agli altri, perché per essere comunicabili bisognerebbe aprire la testa e far vedere che cosa c'è dentro la testa. E invece questo non lo si può fare, bisogna passare attraverso il linguaggio, ma il linguaggio che esprime ciò che è personale e è strettamente personale è un linguaggio privato, e il linguaggio privato non può esistere e quindi non comunica, si parla, ma senza necessariamente comunicare. A questo punto si trattava di esemplificare queste teorie, la nuova teoria del linguaggio del secondo Wittgenstein, attraverso che cosa? Degli esempi, cioè fare un'esemplificazione pratica delle affermazioni teoriche. Per molti anni Wittgenstein pensò che la migliore esemplificazione, anche perché questa era la tradizione da cui lui proveniva, era in fondo la sua professione, la migliore esemplificazione sarebbe stata fatta dalla matematica. E infatti uscì poi in seguito, naturalmente, sempre dopo la sua morte, un grosso tomo che si chiama Osservazioni sopra i fondamenti della matematica, che sono le pagine che lui ha cercato di mettere insieme come ultima parte delle ricerche filosofiche. Ma Wittgenstein non ne fu mai soddisfatto, in realtà non avrebbe nemmeno dovuto essere pubblicata, e infatti fu una grande delusione, si capì che Wittgenstein non era più a contatto, diciamo così, col pensiero matematico e filosofico e matematico. E quindi pochissime cose rimangono da dire su quel libro, che sarebbe appunto stato meglio non pubblicare e che sicuramente è meglio non leggere. In particolare una, a proposito delle dimostrazioni, che sono l'analogo del modo in cui si imparano le parole, come si capisce quali sono i teoremi della matematica. E lui dice, beh, le dimostrazioni devono essere facili da ricordare e memorabili. E allora cosa significa? Significa che in qualche modo bisogna riuscire a intuirle, non possono essere dimostrazioni di 10.000 pagine, perché altrimenti non starebbero nella nostra testa, e soprattutto, anche se sono dimostrazioni corte, devono essere qualcosa che ci dà una scintilla che poi si riesce a mantenere dentro la testa. Ma questo è un piccolo contributo, in fondo poi in realtà chiunque faccia teoremi o impari dimostrazioni poi capisce benissimo, no? Che cosa sono le dimostrazioni senza doverle definire. E allora che cosa c'è nell'ultima parte delle ricerche filosofiche se non le esemplificazioni matematiche che Wittgenstein avrebbe voluto mettere e che non è riuscito a formulare in forma accettabile anche per se stesso? Beh, ci sono esemplificazioni psicologiche, osservazioni su che cosa significa capire, volere, intendere, immaginare, fingere, tutte cose di questo genere. È andato in direzione diversa, diciamo, da quella in cui era stata pianificata, ma forse proprio per questo motivo, perché non parla di cose tecniche che sarebbe stato più difficile capire per coloro che non erano addetti ai lavori, ha avuto un influsso anche maggiore. E questi, il trattato da una parte e le ricerche filosofiche dall'altra, sono le uniche due grandi opere che Wittgenstein ha voluto pubblicare, che ha preparato per la pubblicazione, una pubblicata nella sua vita e l'altra pubblicata postuma dopo la sua morte. Qual è il lascito testamentario, diciamo così, intellettuale di Wittgenstein? Beh, da un punto di vista editoriale è un lascito immenso, perché Wittgenstein scriveva tutti i pensieri che gli passavano per la testa, gli allievi, gli studenti, quelli che seguivano le sue lezioni, prendevano appunti e poi hanno pubblicato questi appunti. Quindi i libri di Wittgenstein, o perlomeno formalmente di Wittgenstein, sono veramente decine. Di questi, l'abbiamo già detto prima, solo due sono autorizzati da Wittgenstein stesso, cioè il trattato da una parte e le ricerche filosofiche dall'altra. Per essere generosi si può aggiungere le osservazioni sui fondamenti della matematica che erano programmate per essere l'ultima parte delle ricerche che poi non lo furono. Wittgenstein però in un certo senso no, era avanti a coloro che poi si misero a leggere tutte queste cose che lui non voleva pubblicare. Addirittura delle ricerche stesse disse: io temo che questo mio libro finirà nelle mani di coloro che non avrei voluto invece lo leggessero, perché capiva che era una formulazione non ancora completamente matura di un pensiero difficile da capire. Ed era un pensiero che in realtà lui ripeté addirittura già nel trattato. L'idea di Wittgenstein era: la filosofia è un mezzo, è come una scala. Questo lo dice nel trattato addirittura, non nelle ricerche. La filosofia è come una scala che serve per salire al piano superiore o ai piani superiori. Ma quando uno sale al piano superiore dove è arrivato, non è che prende la scala e se la tira dietro, la abbandona lì, no? È salito, è servito per lo scopo e se n'è andato. Anche questa metafora non è di Wittgenstein, perlomeno non in astratto, perché nei discorsi del Buddha si fa esattamente la stessa metafora parlando della zattera. Se noi vogliamo traghettare un fiume ci serve una zattera o una barchetta, ma una volta che siamo arrivati dall'altra parte del fiume non è che ci prendiamo la zattera e ce la portiamo dietro dove dobbiamo andare. Ecco, l'atteggiamento di Wittgenstein nei confronti della sua filosofia era l'atteggiamento buddista. Il mio insegnamento è un insegnamento che voi dovete buttare ad un certo punto, vi deve servire per arrivare fino a dove volete arrivare e poi lasciarlo perdere. E quindi in fondo non leggerlo, non studiarlo come invece si fa in maniera sistematica nell'università è forse un atteggiamento più consono al suo insegnamento, alle sue volontà, di quanto non sia invece prendere i suoi libri, sfogliarli, sottolinearli, no? E imparare e studiare le cose che lui non voleva pubblicare perché pensava che non valesse la pena di essere pubblicate.